Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: Ascoltate un'altra parabola. C'era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: Avranno rispetto per mio figlio. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: Costui è l'erede. Su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini? Gli risposero: Quei malvagi li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini, che gli consegneranno i frutti a suo tempo. E Gesù disse loro: Non avete mai letto nelle scritture la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo? Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. Perciò io vi dico, a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti. Parola del Signore. Come è difficile oggi dire qualche cosa su questi brani. Noi che abbiamo pregato il Salmo 79 dicendo «La vigna del Signore è la casa di Israele», un nome questo che in questi giorni sta assumendo proporzioni veramente preoccupanti. E troviamo una chiave per entrare, e la chiave sta in queste strutture che tanto il brano di Isaia quanto il Vangelo di Matteo elencano, descrivono. Cioè la presenza di una vigna che ha una cinta, una siepe, che ha un torchio, un tino e una torre. Sono simboli questi per Isaia, così come per il Vangelo di Matteo, che d'altronde era destinato a gente che questi simboli li conosceva perché erano ebrei convertiti. Sono immagini dell'altare del Tempio, il tino dove il sangue, no, viene offerto, e del Tempio in cui la Torah è custodita, cioè la legge è custodita, questa è la torre, per dire a questo popolo Dio, o quel padrone di cui parla tanto Isaia quanto Matteo, a questo popolo Dio ha dato tutte le categorie, i criteri per conoscere la mia volontà e per metterla in pratica, rappresentati da queste immagini. Noi potremmo tradurle, quella del tino, cioè dell'altare dei sacrifici, la potremmo tradurre con il luogo dove la preghiera sale a Dio come sacrificio profumato d'incenso. E la torre potremmo raccontarla, potremmo vederla come questa economia che il Vangelo, il Nuovo Testamento, anche attraverso tutta la storia della Chiesa, i padri, i santi, eccetera, ci ha raccontato, ci ha sbriciolato, perché noi conoscessimo il cuore di Dio e vi aderissimo con tutto il nostro cuore. Quando Paolo, in quel brano che abbiamo letto oggi, dice: abbiate in voi invece, no, cercate tutto quello che è nobile, giusto, che è puro, non sta dicendo comportatevi bene come brave persone, sta dicendo riformulate i vostri pensieri, le vostre decisioni, tutto quello che vi riguarda. E quando dico tutto, intendo tutto, anche le scelte che fate, anche le cose che commerciate, anche le pietre sulle quali voi intendete costruire qualche progetto. che non vengano dalla logica del mondo, come spesso invece accade, ma siano fondate in una sapienza che sta davanti a noi come una realtà da conoscere, da apprezzare e da praticare. Puro dunque è ciò che si è purificato alla luce della sapienza di Dio. Bene, questa popolazione, questa gente di Israele che aveva ricevuto questi doni, se li è tenuti per sé come un dono geloso, e quando è venuto qualcuno ad interpretarli lo hanno ucciso. Si riferisce Gesù, parlando di tutti i servi che sono stati mandati da questi contadini, si riferisce ai profeti, si riferisce a tutta la letteratura dell'Antico Testamento che andava in soccorso a questo popolo per interpretare ciò che stava accadendo, i fatti, amici, i fatti della storia che stavano accadendo, come la deportazione, come l'idolatria, insomma, tutte le cose che riguardano questo popolo erano interpretate dai profeti. Che ne hanno fatto questi contadini? Li hanno uccisi. Allora dice Gesù, allora questo padrone dice, manderò il mio figlio, di lui avranno rispetto. Ma anche lui lo hanno eliminato pensando di prendere la sua eredità. Adesso da cristiano invece reinterpreta questa logica e dice, sì, certamente, lo hanno ucciso, anzi io lo ho ucciso, io lo ho trafitto non con i peccati solamente, l'ho trafitto con l'ignoranza, l'ho trafitto col pressappochismo, l'ho trafitto tradendo tutta questa bontà della legge che in lui si sarebbe espressa in modo credibile e possibile per tutti, l'ho trafitto con la mia leggerezza, con il mio modo di fare le cose senza nessuna sapienza. Tu dirai, ma quando io ho trafitto il Signore così, era meglio pensare che l'ho trafitto per i peccati. Poi alla fine dico, i miei peccati sono piccoli, quindi l'ho trafitto poco. Quando io lo ho tradito, quando una parola ti ha raggiunto e tu hai detto, ma non so, è difficile, non la capisco, ma sarà vero? Ma sarà proprio così? Che ne hai fatto dell'abbondanza di parola che ti ha raggiunto? L'hai trattenuta, non capendola hai lasciato che pian piano si sciogliesse, vissuta nell'oscurità di certi giorni della tua esistenza, hai atteso che un po' di luce ti aiutasse a capire che cosa questa parola voleva dirti, o l'hai snobbata, o l'hai messa da parte. E questo mondo, secondo te, con questa parola di sapienza, che cosa ha fatto? Forse avrebbe potuto nutrirsene. Ma quando si è avvicinato a questa sapienza ha trovato noi, con la nostra ignoranza proprio sulla realtà di Dio, che ci siamo messi là a giudicare, a mormorare, a creare divisioni di tutti i generi. Allora questo mondo se n'è andato, ha detto, ma se questa sapienza non nutre loro, perché dovrebbe nutrire noi? Questo è lo scandalo, amici, questo è il peccato. No, quelle quattro cose che ti confessi quando vai. Questo è il peccato. Aver chiuso questo luogo, questa torre, questo tino, questa struttura che Dio aveva pensato. Però dicevamo anche, è vero, questo figlio di Dio, di questo padrone della vigna è stato ucciso e questi hanno detto ci prenderemo l'eredità. Dio ha accettato, guarda bene, Questo popolo non ha accettato quello che diceva Dio, ma Dio ha accettato quello che diceva questo popolo nell'impietà e ha detto, ah sì? Volete prendervi l'eredità uccidendo il mio figlio? E sia, lo faccio morire. E tu te ne prenderai l'eredità, perché amico, quando vieni a fare la comunione, tu non vieni a prenderti un panino profumato, fragrante, e che ti dà tanta dolcezza. Tu vieni a prenderti un figlio di Dio che è stato trafitto, dal quale è uscito sangue. Per questo nell'Eucaristia la celebriamo con il corpo e il sangue di Cristo. E il sangue non gli è uscito da una vescica, gli è uscito dalle ferite che lui ha subito. Dunque ci siamo presi l'eredità di questo figlio, lo dirà San Paolo. È certo, siamo eredi di Dio, coeredi di Cristo. È vero, dalla sua morte tutti quanti noi siamo nati. Guarda la distinzione tra la sapienza di chi si sa salvato e amato da quella di chi invece rimane superbo. Dice Gesù: allora quando tornerà il padrone, che farà di questi contadini che hanno ucciso tutti? E questi, cioè quelli a cui aveva parlato, capi dei sacerdoti, anziani del popolo, i sapienti, cosa gli rispondono? Quei malvagi li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri, eccetera. Gesù dice: sì, sarà proprio così. Questi malvagi. Se tu ti arroghi il diritto di essere interprete di una parola che giudica gli altri, risponderai come questi anziani e te la prenderai con quelli che peccano e che sono lontani. Se tu hai compreso invece che questa eredità ci è stata data in sorte e nessuno mai ce la toglierà, allora andrai tu in cerca dei lontani per convincerli che questo bene, che questa riconciliazione, che questa vita eterna, in una parola, è donata a tutti quelli che lo cercano con cuore sincero. E allora questa vigna non sarà più devastata dal cinghiale del bosco, come diceva il Salmo, ma anzi diremo proprio con le parole del Salmo: ritorna, Signore, che vuol dire convertiti, Signore, a noi, e convertici, facci ritornare, convertici a te, perché possiamo entrare in questa relazione rinnovata dal sangue di Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, hai rinnovato con noi un'alleanza nel sangue del tuo Figlio. Hai fondato la nostra speranza sul basamento di questa roccia, questa pietra angolare, sulla quale si infrangono le nostre incertezze, i nostri dubbi e i nostri peccati, e si fonda invece un popolo nuovo, capace di lodarti e di portare la storia verso il suo compimento. Vieni in soccorso allora a quella debolezza che ci impedisce di credere, di aderire totalmente alla tua chiamata. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per il Papa e per tutta la Chiesa. Rinnova il cuore della tua sposa, perché guardi con fiducia al tempo che viene e indichi agli uomini la via della salvezza, senza spaventarli, guarendo le loro ferite, riconciliando le loro inimicizie. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, anche noi, battezzati nel sangue del Cristo, abbiamo tradito in molte occasioni quest'altissima vocazione, giudicando, mormorando, separandoci gli uni dagli altri. Dacci la possibilità di rimediare in questo tempo della nostra vita, in questo tempo anche così delicato di tutta la storia. Aiutaci ad essere operatori di pace. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, tu solo conosci il cuore degli uomini e sai per quale motivo ci troviamo in queste circostanze a vivere nella paura della guerra, nel terrore che ne scaturisca un'altra, ancora più grave, ancora più deflagrante. Non permettere che la nostra fede vacilli. Sostieni quelli che soccombono di fronte all'odio delle nazioni. Apri per noi un tempo nuovo di salvezza e di pace. Per questo ti preghiamo. Ti prego, Padre Santo e Misericordioso, per questi tuoi figli. Guarda che lotte albergano nel loro cuore, quali divisioni, quale scontento, quali amarezze. guariscili, ti prego, mettili a riparo dal maligno e da ogni sua seduzione, da ogni maleficio, guarisci la loro vita, da loro l'opportunità, la possibilità di conoscere e praticare le tue vie. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.
Amen.